Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Questo lo dovresti leggere.
È buono?
No, però è unico.
Al cospetto del re.
Lei deve essere Thomas Wolfe.
Non ho aspettato il rifiuto di apposta, volevo conoscerla. L'uomo che ha letto per primo Hemingway e Fitzgerald e ha detto sì, al mondo servono poeti. E ora me ne vado.
Signor Wolfe, intendiamo pubblicare il suo libro.
Ce l'ho.
Che cosa?
Il nuovo libro.
Ci lavoriamo. Il tuo libro è lungo 5.000 pagine.
Ho capito. Quindi?
Taglia, taglia, taglia.
Non faresti mai una cosa così a Hemingway o a Fitzgerald?
Smettila.
Si intitola Genius. È il film più recente con uno scrittore protagonista. Uno scrittore e il suo editor. Ci vuole coraggio. Gli scrittori, a differenza dei pittori o degli scultori, non fanno niente di spettacolare. Al massimo si possono mostrare in canottiera mentre battono a macchina. Lo fece Colin Farrell nel ruolo di John Fante. Oppure Michael Douglas con la vestaglia di Ciniglia Rosa in Wonder Boys. La indossava come talismano, prima di sedersi alla scrivania. Troppa grazia. Il romanzo aveva superato le 2.000 pagine e lo scrittore si trovava nella più tragica delle condizioni. Sapeva che 1.000 pagine erano di troppo, ma non riusciva a capire quali. Di peggio c'è solo la crisi da pagina bianca. Quella, per esempio, di cui soffre Marcus Goldman nel romanzo di Joël Dicker, La verità sul caso Henri Quebert. Perfetto sconosciuto fino a qualche anno prima, con quel romanzo il giovane romanziere ginevrino conquistò lettori dai gusti difficili come Marc Fumaroli e Bernard Pivot. Lo incontriamo tra poco per parlare del suo nuovo romanzo, Il libro dei Baltimore. Esce da La nave di Teseo. Gli editor sono ancora meno spettacolari degli scrittori. Al massimo tirano righe rosse sui manoscritti. Eppure Genius, diretto da Michael Gandage, riesce a mostrarne bene il lavoro dietro le quinte. Lo scrittore nel film si chiama Thomas Wolfe, l'editore si chiama Max Perkins, aveva fatto debuttare Scott Fitzgerald e Hemingway. Lo scrittore si infuria quando l'editor taglia e taglia e sbotta. Meno male che non hai lavorato su Tolstoi. Fosse stato per te, Guerra e pace si sarebbe intitolato Guerra e niente. Prima La verità sul caso Henri Quebert, il romanzo che ha fatto diventare Joël Dicker famoso nel mondo, per settimane fisso nelle liste dei bestseller. Ora il libro dei Baltimore. Hanno in comune un personaggio, lo scrittore Marcus Goldman. Dobbiamo pensarlo come uno spin-off? Vale a dire come il personaggio di una serie televisiva che, dopo essere stato uno tra i tanti, ha diritto a una serie tutta sua? Oppure funziona come nella commedia umana di Balzac, dove i personaggi migrano e ritornano da un romanzo all'altro, a Joël Dicker, questa risposta.
Ma voi utilizzate il mot de retourner e per chi retourne, il faudrait qu'il soit parti.
Ha usato la parola ritorno, ma non direi che si tratta di un ritorno. Per parlare di ritorno qualcuno prima dovrebbe essere andato via. Non era questo il mio progetto. Marcus non si è mai allontanato dalla mia immaginazione di scrittore. Parlerei piuttosto di continuità. Sono due libri legati da uno stesso personaggio. Non bisogna aver letto il primo romanzo con Marcus per apprezzare questo, che non è davvero un seguito. Ecco com'è andata. Finito il primo libro, nelle settimane dopo la correzione delle bozze, quindi il romanzo era già stato stampato ma non ancora nelle librerie, avevo già una gran voglia di scrivere il libro dei Baltimore. Continuità. Il personaggio che in La verità sul caso Harry Quebert aveva un ruolo marginale da osservatore che seguiva un'inchiesta, qui invece è al centro della vicenda e andiamo a scoprire più da vicino la sua vita e la sua personalità.
Alors que dans ce livre-là, il est au cœur du livre.
Uno scrittore svizzero scrive in francese un romanzo ambientato negli Stati Uniti e un romanzo che molti hanno detto non è solo ambientato negli Stati Uniti, è proprio un romanzo americano, fa riferimento a molta della letteratura americana. È l'effetto della globalizzazione o la legittima scelta di uno scrittore che ambienta i libri dove vuole?
Oui, alors que j'écrive en français et que je sois suisse, ça tombe bien parce que le français est une des quatre langues.
Sono svizzero e scrivo in francese, una delle quattro lingue nazionali. Basterebbe questo per chiudere la questione dell'identità. Trovo però interessante questa domanda che peraltro mi viene rivolta abbastanza spesso. Non credo che l'ancoraggio di un romanzo abbia molto a che fare con il luogo geografico che gli fa da sfondo. Penso invece che l'ancoraggio di un romanzo sia la lingua in cui lo scrittore scrive. Molti scrittori svizzeri ambientano le loro storie nel paese in cui vivono. Io avevo voglia di fare qualcosa di nuovo, di andare altrove. Volevo allontanarmi da me, se non altro con l'immaginazione. Da un altro punto di vista, la sua domanda mi rassicura. Significa che gli Stati Uniti del mio romanzo sono credibili. Significa che sono riuscito a restituire le persone, i paesaggi, l'atmosfera, tutte cose che conosco abbastanza bene, anche se l'ho scritto in francese. Per me è importante la questione delle diverse lingue nazionali. Arricchisce la nostra identità di svizzeri.
Je crois que ça rehausse justement, que ça ajoute justement à notre identité à nous suisses.
Nel primo romanzo, nel libro che ha lanciato e ci ha fatto conoscere Jordi Kerr, che però non era il suo primo romanzo, Marcus Goldman era in preda a una sorta di crisi da pagina bianca. Qui è uno scrittore di grande successo. C'è dell'autobiografia, questa valanga, possiamo chiamarla valanga, di successo che l'ha investita, ha cambiato qualcosa quando lei si mette davanti alla macchina per scrivere, al computer, al manoscritto, chi lo sa, magari scrive a mano.
Dans le cas de Marcus e dans les deux livres, effectivement, dans le premier livre...
È vero, il personaggio di Marcus torna nei due romanzi. Ed è vero, nel primo, La verità sul caso Harry Quebert, all'inizio è bloccato e alla fine ha successo, con tutti i problemi che il successo porta con sé. Il secondo libro, questo, dedicato ai Baltimore, comincia quando tutto è già accaduto. Siccome siamo dopo gli avvenimenti narrati nel primo romanzo, ho pensato che non fosse necessario raccontare di nuovo tutto. Qui abbiamo un seguito che approfondisce e sviluppa il personaggio di Marcus, aggiungendo altri dettagli. Ne fa un ritratto più completo ed esteso. Non parlerei di romanzo autobiografico, ma resta il piacere che provo nell'inventare un personaggio e il piacere di potermi immaginare altrove, in situazioni che non conosco. Il mio atteggiamento quando scrivo e quando leggo è molto simile. Il massimo piacere della letteratura e che mi ha portato verso la scrittura sta nella possibilità di uscire da se stessi, di vivere vite altrui.
La letteratura, che io credo solo la letteratura può vous offrire, che è questo piacere dell'evasione di soi.
È la storia di un'amicizia, la storia di un'amicizia tra il protagonista, che poi diventerà scrittore, e una coppia di ragazzi, un genietto e uno molto sportivo, e un personaggio femminile, direi, molto interessante, che è Alexander. Si fa continuo riferimento a una tragedia, il che fa venire in mente una cosa che aveva detto Nick Hornby, che l'arte del romanzo è quella di rilanciare, di tenere la fine lontana dall'inizio. Lei gioca molto sulle nostre aspettative e, devo dire, riesce anche a tenerci ben svegli la notte.
Oui, mais je crois que ça répond aussi au fait que, en général, et dans ce livre, mais je crois dans les autres aussi, j'ai toujours beaucoup de choses à dire.
Nel libro dei Baltimore, ma succede anche negli altri miei romanzi, procedo in questo modo, rilanciando continuamente, perché ho davvero tante cose da dire. Metto sulla scacchiera molte pedine e comincio a muoverne una alla volta. C'è una storia da raccontare, persone che ascoltano, che la leggeranno in questo caso. Strutturo la narrazione così perché voglio dipanare piano piano la mia storia, non perché il finale sia lontano. Però ho davvero voglia di raccontare molte cose prima che arrivi la parola fine. C'è la tragedia, ma non è l'unico tema. Ci sono anche tante altre storie importanti attorno alla tragedia di cui voglio parlare. Credo che il mio modo di scrivere tradisca questo atteggiamento. Ho voglia di raccontare tante storie, ho voglia di raccontare tutto. E però, sfortunatamente, sulla pagina si può raccontare solo una storia alla volta.
C'est bien ce besoin que j'ai de raconter un peu tout à la fois. E malheureusement, dans un livre, c'est seulement une à la fois.
Quando ha deciso di fare lo scrittore e poi di scrivere libri e poi di resistere ai rifiuti e poi di avere successo, ma quando ha cominciato?
Beh, j'ai toujours écrit, et depuis que je m'en souviens, depuis que j'ai l'âge de 5 ou 6 ans.
Da sempre ho scritto. Ricordo che scrivevo già all'età di 5 o 6 anni. Facevo esperimenti scrivendo storielle, brevi narrazioni. Poi a un certo punto mi sono messo a scrivere una specie di magazine sugli animali. E poi ho iniziato con i romanzi. Ma mi è sempre piaciuto anche disegnare, mi è sempre piaciuta la musica. Direi che ho sempre avuto una tendenza a esprimermi. E già allora io sentivo che ne avrei potuto fare un mestiere. Sapevo che avrei potuto sfruttare questa creatività per farne un lavoro a tempo pieno. Parlando invece dei rifiuti editoriali, non ho mai considerato una lettera di rifiuto come un impedimento alla scrittura. Vero, succede di essere rifiutati ed è capitato anche a me, ma io non scrivo per essere accettato. Scrivo semplicemente perché scrivere mi piace. Il fatto che a un editore o anche a diversi editori il mio lavoro non piaccia non è un buon motivo per smettere. Lo scrivere fa parte dei miei piaceri e nessuno me lo può togliere o impedire. Certo, sono stato molto rifiutato dagli editori all'inizio della carriera, ma io li prendo come incoraggiamenti. Capisco e accetto che ci siano cose da migliorare. Forse il messaggio non era particolarmente chiaro, forse devo diventare più bravo. Per questo lavoro tanto. E anche adesso, lo dico da romanziere pubblicato, non vuol dire che tutto sia perfetto. Chiunque può sempre migliorare.
Il y a toujours à faire, évidemment, il y a toujours à faire. Mais je crois que c'est mon plaisir. Mon plaisir, c'est de me dire qu'on peut toujours faire mieux.
Ho parlato prima di letteratura americana, mi sembra che in questo romanzo ci sia parecchio di Philip Roth, ci siano anche altri scrittori, c'è il Maine di Stephen King, se lei non si offende, perché Stephen King credo che sia un grande scrittore, e c'è anche però forse un po' anche di Cime tempestose d'Inghilterra, nella figura di Woody, che è stato praticamente adottato, è un ragazzo senza famiglia.
Alors, je dois vous faire une confession et même deux. La première, c'est que Stephen King est sûrement un grand écrivain, mais que j'ai jamais rien lu de lui. Et la deuxième, c'est que j'ai jamais lu les Odes Hurlevent, mais que je devais les lire pour ma maturité en anglais.
Farò una confessione, anzi due. Stephen King è certamente un grande scrittore. Ma io non l'ho mai letto. Non ho mai letto neppure Cime tempestose. Faceva parte dei romanzi che avrei dovuto leggere per l'esame di maturità sostenuto in inglese. Ma non l'ho letto, nonostante fosse nella lista. Prima dell'esame ero terrorizzato. Se me lo chiedono, sono finito. Di Cime tempestose ricordo solo che non l'ho letto e non ho più colmato la lacuna. Lei parlava di ispirazione e io credo che l'ispirazione possa venire da qualsiasi cosa, anche da qualcosa che abbiamo visto ma che abbiamo deciso di non prendere in considerazione. Può essere una pièce vista a teatro oppure una scena alla quale abbiamo assistito camminando per strada. Sono tante le influenze a cui siamo sottoposti, tanti gli elementi che nutrono il nostro pensiero, sia che decidiamo di usarli o di considerarli poco importanti. Analizziamo quel che ci sta intorno, valutiamo, decidiamo e lo facciamo continuamente, come scrittori e anche come lettori. Ognuno di noi mette da qualche parte i libri che ha letto o anche solo annusato per poi combinarli a suo gusto. Lei lo sta facendo proprio in questo momento. Mi fa molto piacere. Significa che ha sistemato il mio romanzo nella sua libreria accanto agli scrittori che ha citato e che io confesso di non avere letto. Sono felice, ma un po' di vergogna resta.
E ça veut dire que vous avez rangé mon livre dans votre bibliothèque à vous et ça me fait plaisir. Mais j'ai malheureusement pas lu les auteurs que vous mentionnez ici. J'ai un peu honte d'ailleurs.
Quali sono invece gli scrittori che le piacciono? Le punte di diamante della sua biblioteca personale, forse anche gli scrittori che l'hanno ispirata?
Mais vous posez une question qui est très difficile. Et je pourrais vous répondre en deux mots pour la passer en vous disant que j'aime Romain Gary ou Marguerite Duras.
È una domanda difficile a cui potrei rispondere facilmente citando i nomi di Romain Gary, di Marguerite Duras, di Tolstoi, di Steinbeck. Ma non voglio farlo. Preferisco dividere la mia risposta in due parti. Mi piace la parola, ma parlerei piuttosto di autori che mi hanno fatto diventare scrittore. Parlo di quelli che mi hanno ispirato, in generale e per i miei singoli romanzi, ma anche quelli che mi hanno messo in testa l'idea di fare lo scrittore. Penso a scrittori che ho letto senza rendermi conto che avevano questo effetto su di me. Penso all'Isola del Tesoro, che ho letto una ventina di anni fa. Non so se sia stato Robert Stevenson a fare scattare la molla, oppure Romain Gary, che già mi piaceva quando di anni ne avevo 12. Mi chiedo se oggi questi libri risuonino ancora in me. Ma credo che oggi più che altro risuonino letture più recenti. Credo anche che la questione dell'ispirazione sia un po' troppo sacralizzata. A me piace più che altro parlare di risonanza, qualcosa che fa eco dentro di noi. E a questo proposito vorrei citare Philip Roth, William Faulkner, ancora Tolstoi, Dostoevsky, Steinbeck e molti altri ancora che continuano a risuonare dentro di me.
C'est Faulkner, ça ce sont des auteurs qui résonnent toujours.
Ora le faccio una confessione anch'io. Da quando ho letto che suo nonno era un russo aristocratico fuggito a Ginevra, io penso sempre a lei come a un nipotino ideale, almeno, di Vladimir Nabokov.
C'est un héritage que je prends avec joie, si vous me le donnez. Être l'héritier di Nabokov, c'est pas mal.
Che dire? Se lei vuol caricare su di me questa eredità, io la prendo con gioia. Direi che non mi trovo male a pensarmi erede di Nabokov. Per quanto riguarda la mia famiglia, ha diversi rami, tutti provenienti dalla Russia. Mio nonno era appunto un aristocratico russo. Fuggì durante la rivoluzione d'ottobre, andò in Francia e poi nel 1942 arrivò in Svizzera. Per quanto riguarda il mio bisnonno, già nel 900 era stato mandato in Siberia dallo zar. Poi riuscì a scappare, arrivò a Ginevra, in seguito diventò avvocato e fu consigliere nazionale. Ohimè, questa eredità che viene da lontano. Forse per questo nutro grande amore per la letteratura russa di prima della rivoluzione. Ho una gran passione per Gogol. Appunto, in questa letteratura ritrovo in filigrana le mie radici. E molti mi dicono che dovrei scrivere qualcosa sulla storia della mia famiglia e dovrei farlo. Sono storie che ancora vivono in me.
On me dit souvent qu'il faudrait que j'écrive un jour sur ma famille et peut-être c'est en tout cas c'est quelque chose qui est très vivant en moi.
Lei coltiva un'idea forte della scrittura come un modo per dare senso e per mettere in ordine la vita. E va insieme a quello che gli inglesi e gli americani chiamano fiction. Non ha nessuna tentazione, però almeno per l'autofiction. Crede ancora fortemente nel romanzo, in quello che può fare il romanzo per spiegare la nostra vita.
Oui, je crois très fort à ça. Je crois au roman qui peut expliquer la vie, mais au moyen d'une fiction.
Credo che il romanzo possa spiegare la vita o almeno metterla in ordine. Renderla comprensibile. Ci credo moltissimo. Credo che si possa fare con la fiction, non con l'autofiction. Bisogna saper prendere le distanze, avere le idee chiare proprio grazie a questa distanza. Nell'autofiction o nell'autobiografia, peraltro non so bene quale sia la differenza tra questi due termini, la troppa ossessione verso se stessi divora ogni cosa. Invece nel romanzo, nella letteratura di finzione, appunto, bisogna prendere la rincorsa e sapersi interessare agli altri. Penso che questa sia la strada giusta da percorrere. E quindi resto a scrivere fiction. E se per caso in futuro dovessi sbagliare strada e dedicarmi all'autofiction, conto su di lei perché venga a riportarmi sulla retta via.
Veniamo a dire, mi tapi sulla testa.
Era Joël Dicker. Il libro dei Baltimore è un romanzo pubblicato da La Nave di Teseo. Ultime segnalazioni, ormai bisogna chiudere i pacchetti di Natale. Da Adelphi ripeschiamo una delle più belle biografie che uno scrittore abbia mai dedicato a un altro scrittore. In Io sono vivo e voi siete morti, Emmanuel Carrère racconta Philip Dick. Cominciò a leggerlo a 15 anni, a 35 decise di raccontarne la vita. Completa di droghe, alcol, ricoveri in ospedale psichiatrico, paranoia, allucinazioni. Difficile tenerle separate dall'opera di questo Dostoevskij del XX secolo. La definizione è di Carrère, che prova a decifrare anche i romanzi più ostici. Gli altri, con tutti i loro incubi, sono ormai patrimonio comune attraverso film come Blade Runner o Minority Report. Da Fazzi c'è invece da ripescare Stoner di John Williams, il romanzo perfetto, secondo il suo biografo Charles Shields. Un romanzo che uscì nel 1965, senza successo. Oggi è tra i capolavori riconosciuti e amati dai lettori del Novecento americano. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona lettura e buone feste da Maria Rosa Mancuso.